paio di conferenze qua in Agni sulla prima guerra mondiale.
Marchetti Longhi?
Sì, sulla palazzo, alla biblioteca. E sono rimasto sorpreso quando ho visto questo libro sulla Repubblica Romana. È vero che la prima guerra mondiale è considerata la quarta guerra di indipendenza, c'è una particolare interpretazione da parte di una storiografia risorgimentale che la vede in questo modo, come il libro degli Imi parla di un secondo risorgimento, perché ci sono appunto alcuni che vedono tutti gli eventi che noi chiamiamo resistenza come un secondo risorgimento, quindi sono letture storiografiche che ci danno, che ci creano questi collegamenti interni. Però insomma io rimango sorpreso, infatti la prima cosa che ti chiederei è perché hai scritto un libro sulla Repubblica Romana invece di fare finalmente un libro sulla prima guerra mondiale, che lui sono anni che studia la prima guerra mondiale.
Beh, abbiamo fatto degli articoli su quella pubblicazione che è stata fatta dal sistema bibliotecario di Latina, però voglio dire, tu c'hai la memoria corta. Mi alzo in piedi perché non so parlare. Tu c'hai la memoria corta perché...
Se serve una amplificazione, prendiamo l'amplificazione.
Perché tu non ricordi che nel 1999, in occasione del 150° anniversario della Repubblica Romana, come Regione Lazio, io all'epoca ero al Ufficio degli Studi Storici, facemmo una manifestazione in tutta la Regione Lazio, portando insieme all'Archivio di Stato una bella mostra, e accompagnata da conferenze e accompagnata da studi locali ai quali avevamo dato l'input, e questa l'abbiamo portata in giro per tutta la regione e fu un grandissimo successo, perché soprattutto il contatto con le scuole fu abbastanza esaltante, quindi ci sono le radici di questa passione e quindi il collegamento l'abbiamo già trovato. Allora, intanto è la seconda volta che faccio una presentazione campestre, diciamo, in mezzo al prato, perché già la prima l'ho fatta proprio nel parco del Gianicolo, a Villa Panfili. Non so se voi conoscete il Gianicolo, se qualcuno ha cognizione di questa zona di Roma. Il Gianicolo è la parte più alta di Roma ed è il luogo dove si è svolta tutta questa vicenda. Una vicenda appassionante, e lì in quei luoghi c'è la memoria, a parte il fatto che c'è un bel parco dove c'è la statua di Garibaldi con tutte le erme di tutti i patrioti che parteciparono, quindi sono circa un centinaio di erme che abbelliscono il parco del Gianicolo. E dunque, perché questo? Intanto vorrei chiarire il titolo, perché l'alba della nazione, perché secondo me, ma credo che siano tutti d'accordo, secondo me proprio nel 1849 a Roma nasce, si consolida e prende corpo l'idea di una unità nazionale, di uno Stato italiano. Non è la prima volta che avevamo episodi di questo genere durante il Risorgimento. Dopo il congresso di Vienna del 1815 cominciano un sacco di manifestazioni. Consideriamo che il dominio napoleonico aveva cominciato a cementare negli italiani una forma di unione nazionale, perché per esempio soprattutto nella Repubblica Cispadana, nella Repubblica Cisalpina, c'erano state delle legioni che avevano combattuto con Napoleone con il tricolore italiano, quindi già si era cominciato a diffondere un po', però era una cosa molto slegata e soprattutto molto localizzata. I primi avvenimenti che possiamo cominciare a considerare come propedeutici a un'idea nazionale cominciano già con i moti del 1820 nel Napoletano, quando un gruppo di cavalleggeri di San Sannola insorge, va a Napoli, occupa Napoli perché vuole imporre la Costituzione democratica del 1812. Viene mandato Guglielmo Pepe contro i rivoltosi, ma Guglielmo Pepe fa subito invece amicizia con i rivoltosi, prende addirittura lui il comando. Poi nel 1821 insorge Alessandria con il Santore di Santa Rosa, tutti nomi che probabilmente ricorderete dagli studi di storia che avete fatto da giovani. Il Santore di Santa Rosa addirittura fa innalzare sulla fortezza di Alessandria il tricolore italiano. Però tutte queste non possiamo dire che portano con sé un'idea di nazione italiana, perché sono molto localizzate. I napoletani pensano a Napoli, i piemontesi pensano al Piemonte e via dicendo. quello che succede nei cinque mesi che va a Roma, che vanno dalla proclamazione della Repubblica Romana 8 febbraio 1849 alla sua caduta 3 luglio 1849, in questi cinque mesi invece fermenta fortemente un'idea di nazione italiana, anche perché qui a Roma vengono veramente da tutta l'Italia, qui non ci sono connotati localistici, ci sono i romani, che sono Rosselli, che diventerà il comandante, il capo dell'esercito della Repubblica, c'è Armellini, uno dei tre umbri, c'è Ciceruacchio, uno dei capipopolo della rivolta romana, ma poi se andiamo a vedere vengono da tutt'altra zona, abbiamo i Liguri con Garibaldi, Mazzini, Mameli, abbiamo i Lombardi con Manara, i fratelli Morosini, Dandolo, Medici, abbiamo i Veneti, abbiamo gli Emiliani, i Romagnoli, i Toscani, i Napoletani con Pisacane, i Calabresi con Nicotera, quindi veramente c'è tutta l'Italia a Roma, tant'è vero che quando le cose cominceranno ad andare male e Garibaldi vuole uscire da Roma per portare la guerra per bande nelle regioni, Mazzini lo stoppa, dice no, noi non possiamo uscire da Roma perché Roma è il simbolo dell'Italia, è diventata il simbolo dell'Italia, quindi si deve rimanere qui, si vive o si muore, si resiste o si perde. Quindi Roma nel 1849 diventa veramente il fulcro dell'identità nazionale italiana, da qui si sviluppa tutto ed è sorprendente perché poi qui verranno una gran quantità di corrispondenti, di giornalisti corrispondenti dall'estero e illustreranno le vicende della Repubblica propagandandole in tutta l'Europa e per esempio qui a Roma comincia a formarsi la leggenda di Garibaldi, cioè Garibaldi aveva già combattuto nel Sud America, lo sapete, l'era dei due mondi e quant'altro. Però un conto è combattere contro le bande sudamericane, un conto è combattere contro la Francia che aveva l'esercito più potente d'Europa. E qui veramente la fama, l'eroismo, l'abnegazione, il coraggio, la capacità tattica di Garibaldi risaltano fortemente e sono propagandate in tutta l'Europa. Garibaldi diventerà un mito. Nel 1864, quando Garibaldi andrà a Londra, sarà accolto da una folla di 500.000 londinesi che lo bloccano alla stazione e non lo fanno più camminare. Per andare all'albergo, che era distante 800 metri, impiegherà 5-6 ore. Fu una cosa impressionante. Un altro motivo per cui ho avuto insomma la voglia di scrivere questo è quello di contrastare anche un certo revisionismo storico che sta facendo apparire il Risorgimento come un momento di non di grande eroismo ma di personaggi opinabili e quant'altro, addirittura la figura di Garibaldi viene rappresentata come quella di un avventuriero, di un mercenario ed è veramente una cosa scandalosa se si considera che Garibaldi ha vissuto sempre in condizioni economiche molto precarie. Lui acquistò l'isola di Caprera, la prima metà, perché l'isola era proprietà di un inglese, e la prima metà la poté comprare grazie a un'eredità che gli lasciò il fratello. Dopodiché l'altra metà fu acquistata con i soldi che venivano dal lavoro degli operai inglesi, i quali misero da parte il ricavato di una giornata di lavoro e tutta la cifra fu devoluta a Garibaldi per acquistare la seconda metà. Quindi, voglio dire, questo personaggio non aveva assolutamente niente di suo e quando a Teano lui consegnò l'Italia a re Vittorio Emanuele II, questi gli fece delle offerte fantastiche, castelli, casati, doti per la figlia, una nave e quant'altro, e lui non ha voluto assolutamente niente. Quindi stiamo parlando di personaggi che, insomma, questo revisionismo storico molto sciatto, molto squallido, che comincia ad abbattere quello che è stato uno dei periodi più belli e più splendidi. Cioè, noi ci troviamo davanti a personaggi che hanno un rilievo storico, politico, morale di grandissima levatura. Cioè, se voi fate una passeggiata appunto al Gianicolo e vedete le erme che ci stanno lì, ognuno di quelli ha alle spalle delle storie fantastiche, ognuno su ognuno si potrebbero scrivere libri di storia. nomi che voi non avete mai sentito, nemmeno conoscete, vi ne butto uno a caso che sta nel libro. Domenico Cariolato. E chi era? Avrebbe detto Manzoni. Chi era costui? Questo Domenico Cariolato comincia a fare la guerra a 12 anni. Quando si combatte nel 1848, nella prima guerra d'indipendenza nel Veneto, lui si mette con le truppe italiane che stanno combattendo appunto nella zona di Vicenza. Poi vengono sconfitti, scappa, va, e poi l'anno dopo viene a Roma a combattere per la Repubblica Romana. A 12 anni viene fatto prigioniero dai francesi. Dopodiché scappa e lo ritroviamo in tutte le guerre del Risorgimento, fino al 1870, l'ultima guerra che fa a Garibaldi a Digione, addirittura in soccorso dell'esercito francese che era stato distrutto dai prussiani.
L'unica vittoria francese.
L'unica vittoria francese, tant'è vero che poi lui fu eletto deputato al congresso francese, ma ci furono tutta una serie di clamori contro, tant'è vero che lui dette le dimissioni e ci furono dei scrittori enormi come Zola che addirittura si dimisero per protesta. Ecco, sto parlando di personaggi che non troveremo più. Stavo leggendo un altro libro su questo libro. Nel 1867, quando si cercò nuovamente di prendere Roma, la conclusione fu la tragica vicenda di Mentana. A Villa Grodici fu uno scontro tra garibaldini e truppe pontificie, non so se qualcuno di voi si ricorda della vicenda di Villa Grodici. E c'è un libretto che ha scritto un certo Pio Ferrari di Udine, il quale decide di partire come volontario per venire a combattere per Roma. Dato che non vuole creare preoccupazione alla madre, perché questa è gente che ha 20 anni, quindi sono figli di famiglia, insomma. Non vuole dare le preoccupazioni, parte con il vestito da sera con cui è andata a una rappresentazione, ha questo abito da sera, con questo si mette sul treno, parte, si farà tutta la campagna romana sempre con questo vestito. Cioè, questo per dire che tipo di personaggi incontriamo, no, in questa storia. Cioè, personaggi di una levatura, come dicevo, morale soprattutto, di enorme, che non incontreremo più, non incontreremo mai più. E in questi 5 mesi appunto di vita della Repubblica Romana avvengono fatti importantissimi. Intanto il fatto più eclatante che sgorga, a parte la difesa epica che fu fatta, è la Costituzione Repubblicana. Cioè, mentre i francesi bombardavano Roma, a qui vorremmo aprire una parentesi, i francesi una volta, qual era la strategia francese? Era quella di attaccare sul Gianicolo, anche se il Gianicolo era la parte più alta della città, quindi era più difficile da conquistare, mentre la parte bassa si presentava più facile. Ma questo non si faceva perché c'era l'esperienza del 48 francese, dove le barricate avevano bloccato qualsiasi movimento degli eserciti. E la stessa cosa era successa nel 1848 a Milano con le famose 5 giornate. Bastava bloccare delle strade e quindi l'artiglieria, la cavalleria avversaria veniva bloccata, non si muoveva più. Quindi la paura di Oudinot, che era il comandante in capo dell'esercito francese, era quella che se avesse aggredito Roma dal basso poteva rimanere intrappolato nei vicoli della città. Quindi decisero di attaccare la parte più alta. Oltretutto avevano un parco d'artiglieria potentissimo e il discorso era: una volta conquistata la cima della città, e da lì avrebbero avuto il dominio assoluto, quindi con i cannoni avrebbero raso al suolo tutta la città. E così infatti fu. E a un certo punto cominciarono a bombardare in modo indiscriminato, in modo terroristico la città. Alcune bombe arrivarono addirittura a colpire il Campidoglio, il Palazzo della Cancelleria, cioè tutti i luoghi storici della città, tant'è vero che un corpo, i diplomatici che stavano a Roma, a un certo punto fecero un incontro tra di loro e decisero di mandare al generale una lettera di protesta perché si stava distruggendo la città più bella del mondo. La risposta francese qual è stata? Che la colpa era dei romani perché non si arrendevano, si difendevano. Cioè, questo ci ricorda qualche cosa dei tempi attuali. Se i romani si fossero arresi immediatamente, ovviamente non ci sarebbero state le cannonate. Quindi, per dire come le cose poi si ripetono sempre nella storia. Ecco, a Roma, nonostante i bombardamenti, ogni giorno si riuniva l'Assemblea legislativa e elaborava la Costituzione, che è la Costituzione più avanzata che ci sia stata in Europa in quegli anni. Ed è questa Costituzione la base della Costituzione Repubblicana Italiana del 1948, e nella quale vengono esposti tutti i principi fondamentali di una democrazia liberale. Abbiamo tutto: la libertà di stampa, la libertà di pensiero, di associazione, la fede religiosa non è ostacolo per quanto riguarda i posti pubblici e quant'altro, tant'è vero che questo libererà gli ebrei da tutte le sottomissioni e vincoli che avevano, tant'è vero che molti di loro entreranno nella vita politica italiana. Ricordiamo la famiglia Nathan, per esempio. Penso alla famiglia Nathan, un nipote di quale diventerà sindaco di Roma, che probabilmente è stato considerato il miglior sindaco di Roma. La famiglia Nathan, diciamo che si occupò fortemente anche di Mazzini, tant'è vero che quando lui morì, venne a morire a Livorno, proprio a Pisa, proprio presso la famiglia Nathan, sotto falso nome, e una famiglia di grandi patrioti. Quindi la Costituzione soprattutto è un esempio formidabile per quello che era appunto il prosieguo della vita. Tutti i grandi protagonisti di questi 5 mesi di Repubblica li ritroviamo tutti nella storia d'Italia: Bixio, Medici, Garibaldi e Mazzini, che bene abbiamo detto, Nullo, cioè tutti i più grandi protagonisti della vita italiana li troviamo in questo modo. Io la difesa poi i francesi fecero, adesso non mi posso dilungare troppo, quanto abbiamo da chiacchierare.
Nelle cose ad libitum.
Quanto ci pare?
No, ma ci pare, però dobbiamo parlare pure gli altri.
Esattamente, quindi, appunto.
Siccome non possiamo arrivare a mezzanotte.
C'era un anagnino all'Assemblea Costituente.
Sì, ma no, c'erano Leggeri. Leggeri, che era un farmacista. E eletto nella provincia di Frosinone sono stati eletti una decina di deputati. E con una partecipazione straordinaria. L'unico paese che non ha votato è stata l'Adri, perché era predigno e quindi non ha partecipato all'elezione della quella che è stata l'Assemblea Costituente. Gli altri hanno partecipato con migliaia, ed è la prima volta che votano tutti i maschi, attenzione, sì, siamo ancora quadro in cui chi decide, chi opera è il maschio, e quindi tutti i maschi maggiorenni che votano. È una siamo proprio agli albori della democrazia, ma anche in Europa, perché in Inghilterra, per esempio, mica votano tutti, ancora il voto era censitario.
Sì.
Lo stesso vale per la Francia.
Infatti il voto a Roma è il primo
voto democratico che
voglio
avviene.
Ricordare, visto che voi
nel gennaio
siete interessati alla provincia, che un patriota che si chiamava Ricciotti di Frosinone è quello che fu ucciso nella spedizione dei Fratelli di Bandiera.
Tant'è vero, qui nell'elenco che hai messo in fondo,
tant'è vero che il nome fu dato a un figlio di Garibaldi.
Scusa, questi sono i caduti?
Sì, questi sono i caduti, ci sono una decina della provincia di Frosinone. Cioè, pensate che ci fu un intero battaglione campano, che partecipò agli eventi del 48, poi non si sciolse, non tornò indietro, non tornò indietro e ha partecipato alla difesa di Roma.
Il reggimento Unione. Unione, erano tutti giocati.
Sì, e c'era anche uno degli eroi, era questo tamburino, Domenico Subiaco, che fu quello che fermò il primo assalto dei francesi a Gianico.
Le battaglie grosse sono state due: una il 30 aprile, quando i francesi mandarono un contingente di 6.000 soldati sperando di espugnare, allora erano convinti che Roma sarebbe caduta al primo colpo di cannone, e come disse sprezzantemente il generale Rubino, gli italiani non si batteranno, e quindi mandò questo esercito di 6.000 uomini ad attaccare Roma. Erano talmente convinti e superficiali che andarono ad attaccare le mura aureliane che circondano Roma, attaccare una porta che si chiamava Porta Pertusa, e non sapevano che questa Porta Pertusa era stata murata da anni. Quindi quando andarono ad attaccare trovarono il muro, non trovarono una porta. e lì furono massacrati dai difensori romani e furono rigettati con perdite gravissime. Lì ci fu poi un dissidio tra Mazzini e Garibaldi, perché Garibaldi, che era un combattente che conosceva molto bene la guerriglia, e aveva deciso di incalzare i francesi ormai in rotta totale e di ributtarli in mare a Civitavecchia, dove erano sbarcati. Mazzini lo bloccò e disse di no. Per quale motivo? Perché disse: se noi infliggiamo una sconfitta così umiliante ai francesi, perderemo in Francia anche l'appoggio della sinistra, perché si sentiranno umiliati, perché in Francia, nonostante la spedizione fatta da Napoleone III, c'era ancora molto contrasto tra le forze politiche, la sinistra era molto forte e si opponeva a questa missione, e quindi Mazzini pensava che non fosse il caso di disgustarsela, diciamo, in questo modo.
No, Mazzini ha interrotto quindi più volte le campagne di Garibaldi.
Nacque questa cosa.
C'è anche quell'episodio che riguarda Anagni, che qui a Anagni c'era il comando dei garibaldini che stava giù alla casetta rossa, alla casina rossa, giù all'osteria della Fontana. E c'era un reparto guidato dal colonnello Masi, e Garibaldi qui tentò, di partendo da Anagni, di andare a Napoli per dare l'incendio anche al regno,
sì, ma lui,
regno di,
allora,
del Sicilia.
Nel maggio l'esercito di Borbonico invase il Lazio e Garibaldi gli andò contro. Ci furono due battaglie molto forti, una a Palestrina e una a Velletri, e in tutte e due Garibaldi batté clamorosamente i napoletani. E considerate che le forze garibaldine erano da un terzo a un quinto inferiori alle truppe borboniche.
Male armale e male con i belgiari, perché erano tutti, sì, quasi tutti si armavano da soli, portavano,
quindi,
i fucili, esatto, che avevano.
Quindi c'era anche un pessimo armamento, però la forza, il coraggio, l'ardore dei garibaldini era...
Ma anche la tattica di Garibaldi. Era un tattico eccezionale.
E quindi le cose, l'esercito borbonico riandò, e qui si inserisce la cosa che dice lui: Garibaldi li voleva inseguire oltre il confine di Terracina, ma ancora una volta il triumvirato lo ferma e gli dice di tornare indietro. Considerate che i soldati napoletani erano terrorizzati da Garibaldi. Nello zaino si portavano corni e tutte le cose, e quando vedevano Garibaldi si buttavano per terra implorando di avere salva la vita, e avevano un terrore enorme di quest'uomo. Comunque, dopo la sconfitta del 30 aprile, i francesi poi tornarono alla carica un'altra volta, riuscirono a rimpolpare l'esercito, che arrivò addirittura a 30.000 uomini. Considerate che i difensori delle mura romane nel momento di maggior numero erano non più di 5-6.000, e poi erano distribuite su un tratto di mura abbastanza lungo che andava da Porta Portese fino al Vaticano. Quindi lo scontro era impari. Il 3 giugno i francesi attaccano in forze e riescono a conquistare Villa Corsini, che era il punto nevralgico della difesa romana, perché, ripeto, per chi conosce un minimo Gianicolo, sta in una posizione elevata sopra Porta San Pancrazio, che era il nucleo della difesa romana. Quindi da quella posizione si poteva sparare tranquillamente contro le mura romane, provocando danni ingentissimi. E la giornata del 3 giugno è una giornata epica, perché ci sono attacchi e contrattacchi, muoiono quasi un migliaio di romani, e muoiono i migliori, tra questi Mameli non muore immediatamente, viene colpito ad una gamba, verrà ricoverato, la gamba andrà in cancrena e morirà dopo circa un mese di stenti atroci. E però i francesi, nonostante avessero preso questa posizione strategica importantissima, non riescono ad entrare su Porta San Pancrazio. Perché? Perché proprio vicino alla porta, una cinquantina di metri sulla destra, c'è un'altra villa storica, che è la villa del Vascello. In questa villa del Vascello riuscì a trincerarsi Giacomo Medici, un altro grande protagonista di tutte le guerre dell'indipendenza italiana, braccio destro di Garibaldi. E qui Medici, con un gruppo di 100-150 persone, riesce a bloccare completamente l'esercito francese per tutto il mese di giugno. È una vicenda epica questa, che non ha uguali. Cioè, voglio dire, forse gli americani con Hollywood e con tutte le cose alla fantasy canna avrebbero fatto una serie televisiva strepitosa, perché qui pensate a resistere per un mese ad un attacco di un esercito di quelle proporzioni, con un'artiglieria di quelle proporzioni, in una villa che ormai era completamente diroccata, non c'era più niente.
Noi abbiamo le fotografie di questo periodo, sì. Questi sono i primi tempi della fotografia. Sì. Ci sono le fotografie, sì, di tutto il circuito di Roma e anche di Villa del Vascello, di
420.
Sì.
No, sì, un fotografo milanese che si chiamava Ricchi, appena finita proprio la guerra, andò con una carrozza sul campo di battaglia e fece le foto a tutte queste ville nello stato in cui erano. E quindi c'è questa vicenda, tutta questa storia viene illustrata in un modo meraviglioso da un poeta dialettale romano che si chiama Cesare Pascarella, non so se qualcuno di voi l'ha mai sentito. Cesare Pascarella è un poeta dialettale romano, ma Carducci lo considera uno dei più grandi poeti italiani tout court. E lui ha scritto questa storia meravigliosa che si chiama Storia Nostra, dove lui proprio parte dall'inizio e descrive tutta la vicenda della difesa di Roma. Io vi leggo e poi chiudo, così va bene? Come tempi?
Per dirvi
come questi, cioè che tipo di personaggi c'è stato che ha combattuto a Roma, cioè sono personaggi che destano un'ammirazione sconfinata perché vengono qui con... C'è una scrittrice americana famosa che si chiama Margaret Fuller, una giornalista, che farà un'opera di propaganda enorme per la Repubblica, perché lei scrive tutti i giorni articoli che poi manda al suo giornale di New York, dove illustra il valore, le prodezze dei garibaldini, di Garibaldi, eccetera. E quindi suscita un grande fervore in tutto il popolo americano. E quindi abbiamo questi, e lei ci dice che una buona parte di questi volontari che sono venuti a Roma erano tutta gente di famiglia molto ricca, che se ne vanno da casa, si fanno un fagottino, ci mettono due indumenti di ricambio e vengono a combattere a Roma, sì, perdendo patrimoni enormi di grandissimo valore. E quindi abbiamo queste persone che appunto, come dicevo, hanno questa dimensione incredibile. Se uno legge queste storie si esalta come non mai. Allora io vi volevo leggere questo piccolo passo per dirvi chi era Giacomo Medici, però mi sono perso gli occhiali e non ve lo posso leggere. E che sono?
Non so, questi sono tre, sì. Va bene, se no lo leggo io.
Va benissimo. Allora, questo è scritto in romanesco, spero di poterlo comunicare con lo stesso accento. E il terribile che era succeduto era che de Nognantri, for de Porta, non c'era più che Medici al Vascello, tutti gli altri si erano resi. E il resto, tutto quanto, era perduto. Non ci restava in piedi altro che quello, ma ci rimase lì fino alla fine, finché il muro, gli sassi, gli mattoni, finché le pietre dei cornicioni non stavano giù drente alle cantine. E lì, fra sarti, mine, contromine, tutti i reggimenti e i cannoni, finché non volle lui, non fummo boni de fallo scegne giù dalle rovine. Che dal principio che ci s'era messo, più loro i francesi ci provavano a cacciarlo, e più lui sempre lo stesso, imperterrito, sempre e sempre in cima alle macerie, se lo ritrovavano ogni giorno sempre lì, peggio di prima. E per quanto una forza strapotente lo stringesse così, uno pensava che insomma via non fosse umanamente possibile destarci, lui ci stava. E più che quello lì lo subissava de ferro e de fuoco e gli ammazzava gente, più che gli andava sotto e gli intimava dell'assallo, e più lui Medici niente. Lo lassò, solo all'ultimo momento, ma perché Garibaldi dalle mura gli impose dell'assallo e torna a Drento. Allora lo lassò, soltanto allora, sinò Medici, quello era figura che lì al Vascello ci sarebbe ancora. Cioè, è una visione, grazie.
Vascello
è veramente una visione epica di questo personaggio. Quindi,
sarà un generale dell'esercito italiano.
Diventò generale dell'esercito italiano, sì. Ma pochi diventarono, perché quando, a differenza di quello che c'è, adesso c'è una certa vulgata che dice che i napoletani furono portati in Piemonte, i soldati furono ammazzati, 20.000 furono buttati nella carceriva, tutto falso. Perché? Perché i soldati napoletani gli servivano all'esercito italiano, perché all'improvviso tu avevi un territorio che si era raddoppiato, quindi l'esercito vecchio non bastava più a controllare tutto il territorio. Quindi fu fatta una grossa politica per incamerare i soldati napoletani nell'esercito italiano, cosa che non fu fatta per i garibaldini. Non furono accettati i garibaldini, ma per quale motivo? Perché i garibaldini erano repubblicani, mentre i soldati napoletani erano monarchici, quindi non davano nessun fastidio al nuovo esercito che si stava formando. Ecco, questa era la ragione.
Beh, su questo ci sono poi tante cose locali, qualcuno abbiamo detto, tanto per dirne l'ultima e poi passiamo la parola. Quando Garibaldi uscì da Porta del Popolo per andare a Venezia con 4.000 volontari, dentro c'erano 17 tanagni, che contrariamente a quello che dici tu, era interclassista, c'erano contadini, artigiani, commercianti e anche qualcuno di appartenente a famiglie altoborghesi. C'era una forte partecipazione e questo poi spiega anche tantissime altre cose del futuro. Non so se c'è qualcuno che volesse fare qualche domanda a Maurizio Donali.
Siamo qui.
Una radandina, non sbaglio.